Ben ritrovata, prof, ben ritrovata.
Ben ritrovati anche gli ascoltatori.
Ci eravamo lasciati con quella notizia terribile della possibile chiusura della scuola di Rocca Pietro e poi il sindaco Andrea De Bernardin in qualche modo ha detto ma chissà, forse riusciamo a salvarla.
Chissà. Io credo che se ci credono veramente e se ci si mettono d'impegno, cosa che non dubito che faranno, possano riuscirci. Perché? Perché è troppo importante la questione. Perché, vedi, dal Ministero, attraverso la Regione, attraverso il provveditorato, arriva un organico, si dice, cioè assegnano un certo numero di insegnanti a una scuola, ma a un istituto. Quindi in questo caso all'Istituto Comprensivo di Alleghe, e questi insegnanti devono servire, sono i maestri, a tutte le sue scuole elementari. Come poi li suddividano? Sono loro, quelli dell'Istituto Comprensivo di Alleghe, che lo decidono. Se mettere un maestro qua, un maestro là, chiaro che se tieni aperta una scuola devi metterci un maestro e quindi un pochino sacrifichi qualcos'altro. Ma andando un pochino a bilancio e vedendo le cose, secondo me ci possono riuscire.
Anche con uno sguardo ai numeri del futuro, no?
Sì.
Abbiamo visto che c'è un incremento.
Un incremento notevole, perché sono almeno sei ogni anno, mi pare, c'è un anno con 11, un anno con 12. E io mi auguro che ci si mettano appunto d'impegno, ma soprattutto che ci credano. Non che lo facciano solo perché bisogna farlo, perché sennò che figura ci fai, ma che ci credano loro al valore di una scuola di montagna e al fatto di riuscirci trovando con molta fantasia tutte le soluzioni possibili. Chiaro che non deve essere una cosa fatta sulla testa degli insegnanti. I primi che vanno coinvolti sono gli insegnanti, ma gli insegnanti di tutto l'istituto comprensivo, non quelli assegnati poi a Rocca, che è un'assegnazione interna che fa il dirigente scolastico.
Stiamo dicendo quindi che l'istituto comprensivo ha una grande responsabilità decisionale.
Sì, ma all'interno di quel budget di docenti che gli viene dato. E quindi molto importante la figura del dirigente scolastico, in questo caso il consiglio d'istituto anche, quindi ci sono anche i genitori dentro in consiglio d'istituto. Ecco, loro, e ci sono anche i docenti. Quindi coinvolgendo queste componenti che mettano sul piatto della bilancia sì un po' di sacrificio da una parte e un vantaggio dall'altra, senza farle guerre di campanile. Io mi ricordo che un criterio detto in comunità, si chiamava ancora comunità montana allora, era che ogni paese, ogni comune avesse un ordine di scuola almeno come
ricordo,
presidio, no?
Ricordo, vero.
Quindi da una parte ci può essere una materna, dall'altra ci può essere la media, dall'altra ancora ci può essere la primaria, salvo casi eccezionali tipo il FODOM, che Santo Paradiso, lassù bisogna,
certo,
che abbiano,
certo,
perché è impossibile portare giù i ragazzi lì, cioè in questioni proprio geografiche.
Ci sono dei precedenti che ci ricordano questo caso di Rocca Pietore risolto a livello comprensivo?
Io non conosco bene le dinamiche che siano state ad Agordo, nel comprensivo di Agordo. Ma mi pare che Agordo abbia sacrificato qualcosa per tenere aperto Rivamonte e anche Voltago, perché anche Rivamonte io credo che ha numeri più bassi di Rocca Pietore, tra l'altro. E, oppure, come dicevamo l'altra volta, la soluzione, tra virgolette, che ha trovato la valle, col comune, è stato il comune questo, che ha fatto un orario apposta in maniera da attirare altri alunni. In giro non so se ci siano state altre soluzioni.
Cambiamo argomento allora, parliamo di un crollo dei valori, parliamo dei valori in crisi e dei ragazzini che a scuola adesso ci vanno con l'arma in tasca.
Sì, abbiamo visto che ci sono i casi negli Stati Uniti, per carità, non guardiamoli neanche quelli, ma chi ha lanciato un ulteriore allarme in questo senso è stato il procuratore generale di Napoli all'apertura dell'anno giudiziario, che ha detto sì, vogliono attirare l'attenzione di compagni e compagne e quindi si portano a scuola armi per il momento finte, no? Che però poi usano finte fino a un certo punto, perché una pistola ad aria compressa fa anche male se ti becca un pallino in un occhio, no? Che usano proprio per far da gradassi, far vedere che ce l'hanno, eccetera. E se, io spero che non succeda, ma se in casa esistono le armi, quelle vere, non i fucili difficilmente nascondibili, ma le pistole, è facile che con questa mentalità qua prima o poi qualcuno se la porti a scuola, ci giochi, eccetera, no? faccia stupidaggini. E perché questo? Ci sono quelli che analizzano, questo procuratore stesso dice: questi minori sono senza riferimenti in una società senza padre. Senza padre non vuol dire che siano abbandonati dai genitori, ma vuol dire che un po' alla volta i genitori hanno rinunciato un pochino a far rispettare delle regole e loro stessi non hanno più delle regole ferre, tipo, non so, le macchinine a scuola non si portano, no? Facciamo l'esempio delle elementari. Allora, gli controlli la cantella? Non gliela controlli alla mattina quando va? Oppure il tuo patto col tuo bambino è tale per cui non lo fa di sicuro? Se invece fai capire che tutto sommato, quella volta magari che la maestra ha pescato qualcuno con la macchinina, tu hai fatto un commento in cui hai detto ma è un giocattolo, poteva lasciarla passare, se la regola era quella, che è una stupidaggine in fondo, però è il concetto di regola che conta, quella regola va fatta rispettare in maniera coerente. E questa è la società senza padre, quella in cui le regole in maniera incoerente non vengono fatte rispettare e quindi poi c'è un'escalation e questi ragazzi non hanno più punti di riferimento che gli dicano questo non si fa.
Quando andavo all'asilo temevo particolarmente una suora che pizzicava le guance, faceva con le due dita, faceva il pizzicotto, ma era amorevole, però insomma lo temevo comunque. Adesso c'è la moda della cicatrice alla francese, cioè non è che facciano un pizzicotto, si tatuano la guancia.
Ma uno se lo fa da sé, però c'è un autolesionismo e resta quel livido prima rosso e poi blu, che a quanto pare, siccome lo fanno bello bello forte di strizzarsi, resta per settimane. In qualche caso anche per mesi, Dio non voglia che debbano ricorrere al laser. Anche questo, che stupidaggine è, anche nel Veneto ne hanno trovati, alle medie soprattutto, questa cosa qua, no? È una sfida su TikTok.
Social,
accidentaccio di TikTok, no? E sempre i nostri psicopedagogisti, tipo Novara, dicono che è una provocazione che i ragazzi stanno facendo agli adulti, no? Provocano a vedere se si può fare delle cose così senza senso, tutto sommato, che non è una roba da neuropsichiatra, però insomma è da tenere d'occhio, anche perché è il segnale che in questa sfida su TikTok probabilmente è un simbolo con cui si riconoscono in un gruppo di pari, di altri ragazzini, che bisognerebbe vedere che gruppo è, cioè finché è un gruppo solo per salutarsi, se invece c'è sotto qualcos'altro, quindi tenere d'occhio. E poi c'è questa amplificazione benedetta dei social, su cui anche lì i genitori dovrebbero limitare questo uso dei social. Insomma.
Il pedagogista di Novara dice si sta alzando l'asticella della provocazione.
Esatto, perché l'adolescente è chiaro che provoca l'adulto per crearsi il suo spazio, no? Per crearsi la sua identità e diventare autonomo. Solo che man mano appunto stanno alzando l'asticella i nostri ragazzi.
E i nostri ragazzi che rapporto hanno con la salute? So che è stata fatta una ricerca universitaria da parte del Ministero della Salute e della Istruzione.
Assieme con varie università, sì. E sui comportamenti dei ragazzi tra 5 e 17 anni, comportamenti che abbiano poi una ricaduta sul discorso con la salute. Beh, a me è saltato all'occhio prima di tutto quello che abbiamo già detto tante volte, ma qui c'è un numero pesante, meno di 1 su 10 ragazzini dei 5 e 17 fa sport ogni giorno. E ma che esagerazione, fa allenamento ogni giorno? No, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in quell'età lì bisognerebbe fare un'attività di movimento moderata, quindi anche semplicemente andare e tornare da scuola, almeno ogni giorno almeno un'ora, e almeno 3 volte alla settimana un'attività intensa come un allenamento di un qualche sport, no? Meno di 1 su 10 fa sport ogni giorno, insomma, è pesantina questa cosa. Poi mi ha colpito anche il fatto che il fumo si è alzato nelle ragazzine, 29% delle quindicenni, e 15% dei maschi, un po' meno.
Mentre
il gioco d'azzardo è alla rovescia, cioè chi fa azzardo anche a soldi, no? E dice di averlo fatto almeno una volta, è il 47% dei maschi e il 21% delle femmine, quindi rapporto rovesciato sul fumo. Brutta storia quella dell'alcol, perché una ragazza su 5 a 15 anni dice di essersi ubriacata pesantemente almeno una volta, no, almeno due volte. E questo è un brutto segnale. Poi c'è il discorso generale della loro, come si sentono loro. E un adolescente su due, la metà, dice che la pandemia ha fatto migliorare i rapporti in famiglia. Forse hanno dovuto parlarsi di più, stanno chiusi
stanno
dentro.
Più, stanno più a casa.
Stanno più a casa, esatto. O forse di fronte a un pericolo, tra virgolette, ti unisci di più, no? Ti fai più coraggio, c'è un parente malato, quindi...
Un adolescente su due dunque dice i rapporti in famiglia sono migliorati.
Sì, invece due su cinque, quindi la metà circa, dice che però è peggiorata la loro salute mentale e che la loro vita ha risentito negativamente della pandemia. Vabbè, questa è una situazione generale testata in maniera molto scientifica.
E poi c'è il grido di allarme per quanto riguarda gli stress e i gesti estremi. Siamo all'interno delle università.
Esatto, purtroppo 23 ragazzi universitari hanno fatto il gesto estremo, a me non va nemmeno di dire la parola, nel 2022. E ha lanciato questo, il grido d'allarme, questo è stato dato da tanti, ma è da notare che la rappresentante degli studenti all'Università di Padova, all'apertura dell'anno accademico, lei studentessa ha tirato fuori l'argomento e l'ha messo in relazione col fatto che adesso sì, questa nostra vita, analizza lei, chiede a tutti di essere bravi, di eccellere, di correre, ma a questi studenti a cui si chiede l'eccellenza, no? Non si dà in cambio una visione di futuro. Quindi io faccio il bravo, ma per cosa? Per soddisfare in questo momento i miei genitori, prendermi una laurea e farli capire che i soldi che stanno spendendo sono spesi bene e basta? No, non basta ai ragazzi questo. I ragazzi vogliono sapere cosa quel titolo poi, loro stanno preparandosi per la vita, no? Cosa gli darà nella vita successiva. E invece, dice questa ragazza, vediamo davanti a noi precariato, con ancora tutti quegli accidentacci di contratti a termine, contratti interinali, tutte quelle cose lì, no? E la casa te la sogni con i mutui, eccetera. Quindi
famiglia,
di conseguenza,
peggio che peggio.
Esatto, per cui e tutto è diventato una gara. Cioè dice, questi adulti attorno a noi non tengono conto oltretutto che noi siamo sotto stress e che tra l'altro sotto stress sono soprattutto quelli più fragili, ma anche quelli che, a parte le fragilità personali, vengono da contesti fragili, nel senso un ragazzo per il quale i genitori stanno facendo fatica a sostenere le spese per l'università, lui è più fragile degli altri, perché se poi non riesce benissimo si sente pure in colpa e un po' non ha il coraggio di mollare perché sennò tutto quello che ha fatto prima va buttato via, un po' non se la sente andare avanti, insomma, e magari a parte star male fa anche qualcosa che non si risolve più.
Senta, quando era di moda il Volkswagen, lei era una studente, poi è diventata una insegnante, pertanto anche dirigente, quindi a questa domanda non può non rispondermi. Che cosa significa star bene a scuola?
Cosa significa star
bene? Il curriculum per rispondere ce l'ha, abbiamo visto.
Sì, star bene a scuola vuol dire proprio star bene fisicamente prima di tutto, nel senso di assolutamente non avere nessun tipo di disturbo che non sia un raffreddore la mattina quando vai a scuola. Perché avere il mal di stomaco, la tensione, il mal di pancia alle 8 meno un quarto non va bene. Non va bene.
Quello che passa solitamente all'1 e un quarto, no?
Sì. E poi star bene a scuola vuol dire anche trovarsi bene nella classe in cui sei, cioè non essere additato, guardato in malo modo o in maniera di presa in giro da nessuno, perché altrimenti stai veramente male. Non sentirti, e su questo potrei andare indietro a ricordare quando ero io alle medie, che mi sentivo guardata come una bimba piccola mentre le altre compagne erano tutte molto più grandi, non di altezza, così di costumi, diciamo. Evidentemente la mia famiglia mi teneva ancora
sotto la sfera di cristallo.
Esatto, quello fa sentir male un ragazzino, no?
La domanda non era casuale perché a Bassano abbiamo il docente dello star bene a scuola.
Una cosa bellissima secondo me, all'ITI Einaudi, è da anni che ce l'hanno, hanno istituito questa figura del docente incaricato del, virgolette, star bene a scuola. Allora, questo docente è quello che con le antenne molto lunghe e coadiuvato da dei ragazzi più grandi, quelli di quarta e quinta, che hanno fatto una settimana di training in settembre per diventare aiutanti del professore, cerca di cogliere situazioni di disagio anche là e soprattutto là dove i ragazzi non le manifestano apertamente. Cioè non se il ragazzino viene alla cattedra e dice «Prof, ci sono tre compagni che mi danno noia durante l'intervallo», questo ha già fatto metà del lavoro il ragazzino, perché si è rivolto alle persone giuste, come stanno facendo, non so se hai notato quegli spot che ci sono adesso alla radio che dicono «il bullismo si può vincere», certo. Dillo alle persone giuste, no? E invece questo professore, questo incaricato, cerca di capirlo prima. Cioè, e ci sono i momenti in cui lo vedi queste cose, vedi durante l'intervallo quello che si isola, che ha la faccia triste, o vedi quegli altri vicino il gruppetto che si parlano tenendosi la mano davanti alla bocca guardando il ragazzino, no? Ecco, lì bisogna andare e vedere cosa sta succedendo fino a farli parlare e quindi poi aiutare. Bellissima questa cosa. Telefonate tutti all'ITI e in Audi di Bassano e fatevi dire come fanno e copiate.
Quando io facevo il Folador, dalle finestre guardavo sempre molto volentieri il cuore. Per chi non lo sa, al Minerario il cuore era un pezzo di giardino all'interno del piazzale, tu gli giravi attorno ed era a forma di cuore. E avevamo ipotizzato a suo tempo, perché non facciamo una coltivazione? Vabbè, adesso non fraintendiamoci, patate e fagioli. Ovviamente, questo tipo
tulipani,
di
tulipani, dai.
Tulipani è già rischioso. E allora non è mai stato fatto. Però a Milano c'è chi dice: perché non facciamo un luogo di aggregazione comune e nel giardino della scuola ci mettiamo l'orto?
Esatto. Con loro in questo liceo di Milano avevano questo spazio. E sì, vabbè, serviva per trovarsi un po' assieme durante gli intervalli, però più che bighellonare avanti e indietro a fare quattro chiacchiere, ai ragazzi è venuto in mente che poteva essere uno spazio invece dove fare qualcosa che poi facendola tenesse uniti i ragazzi, no? Non nelle ore di scuola, nelle ore libere, no? E hanno chiesto al preside se potevano e sono venute fuori varie idee e alla fine hanno scelto proprio di fare un orto. Quindi loro si occupano di questo orto, tutto quello che c'è da fare, e il preside molto contento ha detto sì, è molto bello che loro imparino a prendersi cura di qualcosa, perché non è che un orto va avanti se tu lo molli, non annaffi, non tiri via le erbacce, non zappetti, quindi prendersi cura di qualcosa che se no non va avanti e muore la piantina, no? E poi anche il fatto di stare assieme e fare un'esperienza concreta assieme, che è importantissima.
Studia, benissimo. Studia Boccia, studia. Questo era mio papà e mia mamma che insistevano molto a suo tempo. Poi arrivo alla soglia dei 60 anni e scopro che studiare troppo dà cattivi risultati.
Eh sì, studiare troppo nel senso di stare sui libri in maniera compulsiva, presi dall'angoscia, dalla mattina alla sera parlare solo che di studio, non avere altro per la testa, anche questo dà cattivi risultati. Dà cattivi risultati perché intanto vuol dire che se devi stare così tanto vuol dire che ti sei organizzato male, che non hai programmato i tempi o che hai un metodo di studio sbagliato. Parliamo di robe tipo 8, 9, 10 ore al giorno, tipo i ragazzi dell'università. Ma non solo, ma poi anche rubare tempo al sonno, morale, cerchi di studiare e ti addormenti sui libri, il giorno dopo sei ancora più stanco, non riesci a concentrarti, accumuli stress e lasci perdere tutte quelle altre cose che invece ti servono e devi fare, gli hobby, lo sport, il movimento, la socialità, eccetera, no? E ti vengono anche dei problemi perché cominci a avere mal di testa, le tue performance sono deludenti per cui ti frusti ancora di più e continui a studiare sempre di più senza avere risultati. Qui bisogna che qualcuno ti aiuti casomai a rimettere a posto le cose, perché no, non va bene neanche questo. Quindi diciamo ai nostri secchioni di attenzione, non va bene neanche questo, ci vuole equilibrio.
Chiudiamo con i complimenti a quella signora del 38 che ha preso la sua seconda laurea nel napoletano, laurea vera anche se a Napoli.
Laurea vera, era laureata in lettere in gioventù, si è laureata in diritto canonico alla bellezza di Pensa un po'.
38, quanto fa?
80 e rotti, 87.
E i prof?
Quanto fa? Non sta a farmi fare i conti con il microfono davanti.
38, 2023, quanto fa?
Ah, 23 più 73, 62.
L'abbiamo 62, presa
23,
in castagna.
85.
L'abbiamo presa in castagna.
Sì. Meraviglioso. Bene, pure.
Ci voleva. Beh, siamo in quaresima.
No, beh, sì, è giusto oggi, sì, va in onda col primo giorno di quaresima.
Oggi è le ceneri, oggi è il giorno, sì, delle ceneri sulla prima
edizione.
Quindi
fustighiamoci e domani torniamo tutti a scuola caricati da questi 5 giorni di vacanza.
Grazie prof, alla prossima settimana.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori.